Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del suo signore. È sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e per il servo come il suo signore. Se hanno chiamato mezzo mondo il padrone di casa, quanto più quelli della sua famiglia. Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella gerenna e l'anima e il corpo. Due passi non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi farete più di molti passi. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Come avete sentito, sono arrivato a spiegare dalle loro Vangelo gli stessi passi. Allora io vorrei solo raccogliere due o tre punti di questa liturgia. Il primo: a differenza di quello che noi istintivamente sentiamo, il Vangelo proclama costantemente: non abbiate paura, perché voi farete più di molti passi, cioè al Padre vostro è piaciuto darvi il regno. Allora, l'accoglienza del Vangelo, non guardatela dal punto di vista se voi riuscite a praticare tutti i comandamenti, che non diciamo mai, ma dal punto di vista della fiducia nel Signore. Cioè, questo non abbiamo paura è riferito soprattutto al, diciamo, alle prove, non tanto alle prove esterne, ma quello che noi registriamo dentro, questo c'è di paura. Allora, lasciare spazio alla parola del Vangelo che salva e che entra nel nostro cuore, come effetto non libera dalle paure. Il che significa? Che tutte le volte che noi tratteniamo la paura, o di noi stessi, o di quello che ci muove dentro, o di quello che gli altri ci fanno, vuol dire che c'è resistenza alla parola del Dio. Questo è: non abbiate paura. Quando nel libro del profeta Isaia si riporta questa grande visione, quella che noi celebriamo nella celebrazione eucaristica tutti i giorni, santo, 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 e c'è un'espressione caratteristica che ha un riscontro anche in un altro passo delle scritture. Allora, il profeta ha una visione nel tempio visione piena di timore. E lui, per esprimere questo timore, è come se dicesse: povero me, io che sono un uomo impuro, che si nota le labbra impure, come faccio ad accogliere la parola pura di Dio? E teme per sé, dice, sono perduto. E poi c'è l'immagine, no? L'angelo che viene con il carbone ardente e la poggia sulle labbra, le labbra sono purificate, lui può accogliere la parola e poi eseguire il mandamento per essere. Non so se voi sapete che questa immagine è stata letta come l'immagine dell'Eucaristia. Quando noi cerchiamo l'Eucaristia, prendiamo il corpo del Signore, prendiamo questo carbone ardente che purifica il cuore nostro, perché non sentiamo né carbone né ardente né niente. Siamo abitudinali, ma la percezione che il corpo di Gesù, toccando le nostre labbra, col suo fuoco, pulisca, pulisca, perché quella parola di vita che da noi viene sia accolta e manifestata nella vita. Ecco, mandamento. Ogni volta è così. Quando si dice andate in pace alla fine della liturgia, adesso siete belli tranquilli, andate pure. E quella pace, che è la comunione con Dio, che viene dal fatto di essere perdonato, riconciliato con Lui, mostrare, perché questo è il segreto del perdono. Allora c'è un altro passo della scrittura che riprende questo: oimè, sono perduto. Vi ricordate con quale passo? Oimè, sono perduto. Allora, riguarda nella vita del profeta Eliseo, il re lo voleva proprio far fuori, e la terza volta che manda i soldati, riescono a circondare l'abitazione. Quando il servo esce dall'abitazione del profeta e si accorge che ormai sono circondati, e dice: oimè, posso pregare, siamo fregati, qui non c'è bisogno. Che preghiera fa il profeta? Vi ricordate? Il profeta dice: Signore, che veda, si aprirono gli occhi del cielo e vide tutto il monte pieno di cavalieri e carri di fuoco. Difatti, il profeta passa indenne, diciamo, in questa prova, e non viene perdonato. Oimè, sono perduto, e perché noi non vediamo più. E l'immagine sarebbe così: per l'uno che ci attacca ce n'è 10.000 che ci difendono, ma noi, non vedendo di più, abbiamo paura di chi attacca. Allora la preghiera è un altro modo di dire che siamo purificati. La preghiera è quella che fa aprire gli occhi nella fiducia di Dio che manda cavalieri e carri di fuoco a custodirci. Il leggere tutti i giorni la parola di Dio, ascoltare tutti i giorni la parola di Dio, celebrare tutti i giorni l'Eucaristia, poi aggiungete pregare tutti i giorni, annullo a questa possibilità lieve e capi di cavallo di fuoco che ci custodiscono, che ci fanno passare un tempo dalle prove, che ci inviano al mondo perché il segreto di Dio sia annunciato. Quello che nella frase di Gesù è: non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Se dovessimo pensare a tutti i nostri pensieri cattivi che poi tutti conosceranno, un po' difficile. Non è questo senso. Tu hai ascoltato una parola di Dio, hai avuto un'ispirazione santa, è nascosta in te. Verrà annunciata. Non c'è niente quello che riguarda il mistero di Dio, che adesso è sentito nel segreto, che non sarà conosciuto da tutti. È la forza della fiducia in Dio che quando è stabilita una cosa la realizza. Allora, l'avvertire nel segreto un pensiero buono, un'ispirazione buona, se lo coglierate a questo, avete tanta fiducia. Se quella cosa buona che avete percepito è collegata al segreto di Dio, questo verrà annunciato. Come riferimento è: se voi lo lasciate agire, vi conquisterà. Non vi starà solo. E quando vi conquisterà, voi riconoscerete che non siete voi, vuol dire a farvi bene, ma è lui che rende voi luminosi perché tutti possano vedere il suo segreto, perché tutti possano accorgersi dell'amore suo che viene lì dal Santo Suo. E questo direi è la dimensione evangelica, forse, cioè non è difficile da comprendere, ma nel praticare è l'ultima cosa che abbiamo. Io ho sempre pensato che per poter vivere bene bisogna avere fiducia, e in effetti è anche giusto, ma non sapevo, ci è voluto un po' di anni, ma non sapevo che la fiducia, soprattutto questa fiducia totale, è l'ultima cosa che si può dare. È un po' come nella preghiera del Padre nostro, se c'è Padre nostro, non sei dice, diciamo per primo. Ma in realtà è l'ultima scoperta che facciamo, perché noi quando non so, uno ci fa qualcosa di male, subito puntiamo il dito, ma se noi accusiamo il nostro fratello, come facciamo a riconoscere il padre di tutti e due? Quindi nella pratica, riconoscere il padre è l'ultima cosa a cui noi arriviamo. Dobbiamo fare tutta la scala a partire da lì, il male non ci tocca, veniamo liberati dalla tentazione, sappiamo perdonare tutti, mangiamo come cibo spirituale il corpo del Signore, in modo da santificare la nostra vita nel suo volere di bene per tutti, che è la pace, godimento del suo regno, riconoscendo che tutto viene dal Padre. Cioè, se noi risaliamo da solo, allora, tutte le cose che noi desideriamo, le più vere, le più grandi, sono sempre le ultime a essere realizzate. Ma, come sempre, l'ultima a essere realizzata è quella che regge anche la prima. Allora, io non ho fiducia. E il Vangelo mi dice, abbi fiducia, io non ce l'ho. Ma sulla, come dire, verità della parola di Gesù, io comincio ad avere la fiducia. Man mano che cresco e mi accorgo che questa fiducia sia andata, e quando il mio cuore sarà conquistato dalla fiducia, mi renderò conto che tutte le parole che ho ascoltato, in effetti, è come dire, è tutta la realtà che da sempre non abbiamo desiderato. E tutto ciò che riguarda i nostri desideri più grandi, come per la legge della vita, come ho detto all'inizio. Io spiego sempre così il fatto che lei non ha peccato. Lei ha così desiderato la comunione con il suo Dio, che quando il suo Dio ha desiderato non lei, ma servirsi di lei per poter farsi conoscere, per poter venire in mezzo a noi, lei ha sempre detto sì, in tutte le forme, in tutte le modalità e in tutte le possibilità concrete della vita. Non ha mai detto ma io voglio questo. Ha sempre detto, siccome questo è il desiderio più grande, io voglio che si, che si compia. E il suo desiderio più grande corrisponde al desiderio di Dio di essere la tua donna. A me sembra che se non la nostra consapevolezza.